dagli studi Parenzo Cruciani va ora in onda la rassegna stampa di Simone Spezia. Buona giornata a tutti.
24 mattino.
Sì, ma anche basta con questa storia.
Sì, sì.
Se la gente imparasse a comportarsi quando va negli ambienti degli animali selvatici, perché siamo noi che invadiamo il loro territorio, avendone rispetto, facendosi sentire quando arriva, non ci sarebbero problemi. L'ha appena detto il professore, non bisogna avvicinarsi, ti fai sentire, ti vede, cambia strada. Che motivo ha di attaccarti se tu non gli vai a rompere le scatole?
Non credo che sia sempre così, cara ascoltatrice. Da quello che dicono tutti gli esperti, può anche succedere invece che l'orsa, nella fattispecie l'orsa con i piccoli, possa sentirsi aggredita da comportamenti non abbastanza normali. Oh, poi parliamoci chiaro, ti danno tutte le regole di comportamento, ma stare calmi quando vedi un orso a 15 metri, un'orsa con i figli, cioè, pare facile, cioè, il discorso è, no? Ah sì, stai calmo, respira, mostra, alza le braccia, stai tranquillo, non scappare, fallo.
Col sole i sacchetti biologici si sciolgono, per cui questi nuovi contenitori saranno proprio tragici.
Ha un senso questo progetto se lo si fa sull'intero arco alpino. Lì gli orsi non hanno via d'uscita perché non hanno corridoi di dispersione e li abbiamo ingabbiati in Val di Sole e vengono anche gestiti in maniera pessima. Bisogna fare una scelta, questo progetto lo porti avanti o lo chiudi e li riporti in Slovenia, grazie.
Questo è un punto interessante, se vuole è più tecnico, mentre un'altra osservazione che veniva fatta da un ascoltatore, il WhatsApp è troppo lungo, non riusciamo a mandarlo in onda, insomma un minuto complessivamente, diceva, però ve lo riassumo io, guardate che rispetto ad altri luoghi nei quali appunto è stato reintrodotto o l'orso è... c'è da allora, per esempio la Slovenia eccetera eccetera, e quelle sono aree che non sono urbanizzate o antropizzate come il Trentino, quindi è più difficile da gestire. (Sussurra) 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, è mercoledì 17 luglio. Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, le 7:21 minuti e 38 secondi. Qualcuno ha chiesto, se non sbaglio via Messenger, con quale canzone apriamo la trasmissione, ce n'è anche un'altra, cioè sono diverse nei tre pezzi della trasmissione, le trovate in una playlist che abbiamo fatto su Spotify, si chiama 24 mattino la playlist e sono tutte là quelle che abbiamo usato a 2-3 anni a questa parte più o meno. Le aperture dei giornali di oggi, il Sole 24 Ore sceglie il salva casa perché con un emendamento firmato dalla maggioranza si allarga anche agli aumenti consistenti di cubature. Il decreto salva casa, lo ricorderete, è quello che dovrebbe consentire di sanare, che consentirà di sanare le piccole difformità. C'era anche un elenco di Salvini che chissà se recupereremo, quello sulle piccole difformità, la veranda, il balcone, le cose, cioè la porta, la finestra e così via, perché poi l'ha voluto esattamente lui, che, al quale si dà un perimetro più ampio, quindi si allarga anche agli aumenti consistenti di cubatura. Questo condono, quello che diventa di fatto un condono edilizio, così lo definisce tra l'altro il Partito Democratico, che su questo fronte va all'attacco. La maggioranza dice questo emendamento è stato varato ed è stato voluto per rendere più uniformi le regole tra le regioni ed evitare che appunto ci siano dei problemi di questo tipo, un contrasto tra le norme nazionali e le norme regionali che creino una situazione di difformità tra un luogo e l'altro. Sole 24 Ore che dedica anche la fotonotizia è su quello che è successo ad Alba ieri, dove c'è stata una manifestazione unitaria con vescovo e sindaco in piazza contro il caporalato nelle Langhe dopo l'operazione che c'è stata nei giorni scorsi. Il piano Trump, dazi alla Cina, via i migranti, è l'apertura della Stampa, anche se il titolo forte su Meloni, Ursula e trattativa finale. Due giornali aprono con l'inchiesta giudiziaria sul sindaco Brugnaro e sull'assessore Boraso. Brugnaro & Company, affari e mazzette in gondola, il titolo del Fatto Quotidiano, che quindi da tutto per assodato, arresti, affari e il sistema Venezia quando Brugnaro attaccava Domani, così come lo dà per assodato anche Domani. Libero, ci mancava, caro Mario Secchi, ci mancava un'apertura su Ilaria Salis, era qualche giorno che non la vedevamo, e dunque eccola qua, tutti i redditi di Salis e degli euro onorevoli. Toh, Ilaria aveva i soldi per pagarsi la casa, all'annunziata 18.000 euro per un solo evento. Quella è attività professionale, ragazzi. Magari. Record Vannacci ha incassato 1 milione con il libro. Glielo chiede l'Europa, il titolo del Manifesto, che pubblica un'inchiesta in 2 pagine su quello che viene fatto dalla Guardia Costiera tunisina nel momento nel quale abbiamo deciso, consentite l'espressione aziendale, che dà un po' l'idea, abbiamo deciso di fare outsourcing sulla gestione dei migranti con il paese guidato piuttosto autocraticamente da Kais Saied. Barchini speronati, motori rubati, gas lacrimogeni, pestaggi. Chi non annega viene deportato in Libia. A sostenere Saied sono le centinaia di milioni di euro di Bruxelles. Primo via libera al salvacasa, ecco cosa cambia anche il titolo del giornale, che però ci parla del PD che ora chiede il condono Meloni. Schlein attaccava la rottamazione, ma il tesoriere Dem ha sfruttato la misura del centrodestra per spalmare i debiti e anche incentivato i licenziamenti e gli esuberi. Galli spennato, condanna per falso, 1 anno e 4 mesi all'infettivologo per aver truccato un concorso all'Università di Milano. Lui dice: ho solo dimenticato di cambiare data. È l'apertura, indovinate un po', della Verità, che non vedeva l'ora di dare addosso a Galli, tra l'altro, che però la condanna c'è stata, quindi così è. Von der Leyen, si tratta oltranza, è l'apertura del Corriere della Sera. Ursula apre a Fratelli d'Italia, è il titolo della Repubblica. Bisogna vedere se Fratelli d'Italia apre a Ursula, perché poi quello è il vero tema. Prova di Europa è l'apertura di Avvenire. Mezzola unisce l'Europarlamento, il titolo del Quotidiano Nazionale. Nomine europee, segnale a Meloni, il titolo del Messaggero. Ancora tu è il titolo del Riformista, della foto di Ursula von der Leyen. Per favore, andate a Genova per ricordare Carlo Giuliani, non per accanirvi su Toti, è il titolo dell'Unità a fronte della manifestazione del PD prevista per chiedere le dimissioni del presidente della regione Liguria ai domiciliari. Poi gli toccherà prendere un pullman per andare anche a Venezia, a questo punto, visto che vedo dalle cronache locali che il PD già chiede le dimissioni di Brugnaro e di tutta la giunta di Venezia. Che estate sarà? Abbiamo iniziato a parlarne prima parlando dell'orso, sul quale tra un attimo torneremo. È una situazione, quella degli orsi, che crea evidentemente qualche problema anche al turismo in Trentino, evidentemente. Ma inizierei dall'estate della siccità. La siccità al centro-sud, l'acqua è a rotazione. La notizia forse più rilevante di ieri è che anche a Palermo, il capoluogo siciliano, arriva il razionamento dell'acqua. Ma il quadro tracciato dal Messaggero oggi a pagina 8 nel pezzo di Roberta Amoruso è un quadro preoccupante su molti fronti. Sentite qua. Allora, Non bastava metà Italia a corto d'acqua, sono arrivati anche gli incendi, le temperature di fuoco hanno già messo in ginocchio il mezzogiorno, in particolare la Sicilia, tra pozzi a secco, coltivazioni a rischio e turisti in fuga. Soprattutto nella valle di Agrigento. A Fiume Freddo si sta valutando l'ampliamento dell'uso dei pozzi per la provincia di Catania e Messina. E da lunedì l'acqua sarà razionata a Palermo. L'allarme è scattato anche in Puglia, con il Foggiano e il Barese in prima linea, con tanto di costi esorbitanti per l'acqua indispensabile reperita dalle cisterne, 30 euro a metro cubo. Ma ora anche il centro Italia sta finendo nella morsa della siccità. Sentite qua il quadro. Ci sono gli incendi. Dal 15 giugno sono stati 15.000 gli interventi complessivi per incendi boschivi e di vegetazione, dice il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un più 30% rispetto all'anno scorso. In Abruzzo l'emergenza è scoppiata da Chieti, il sindaco ha chiesto 3 autobotti per distribuire l'acqua. Come vedete, stiamo decisamente più a nord rispetto alla Sicilia. Gli stop notturni dell'erogazione lasciano all'asciutto migliaia di famiglie nelle prime ore della giornata. Pescara, pesa l'aumento delle presenze estive, anche qui le chiusure notturne lasciano a secco interi quartieri. Nella Valle Peligna, in provincia dell'Aquila, sono previste 3 macrozone nelle quali l'erogazione scatterà a rotazione con interruzioni del servizio irriguo, eccetera, eccetera. Poi, Viterbese, nel Lazio, l'ultimo comune a ricorrere all'autobotti è stato Gallese, mentre continua il monitoraggio dei corsi d'acqua. Quadro siciliano, pezzo di Claudia Guasco, sempre sul Messaggero. A Ravanusa, paese della Sicilia, l'acqua arriva ogni 18 giorni. Ogni 18 giorni, eh? Cioè non c'è un'interruzione ogni 18 giorni, l'acqua arriva ogni 18 giorni. I cittadini sono talmente esasperati che hanno presentato una denuncia ai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. Ad Agrigento il prefetto Filippo Romano, per tentare di salvare l'agricoltura, ha sospeso i prelievi di 3 centrali idroelettriche. Quanto ai rubinetti c'è poco da fare. Stiamo vivendo una crisi idrica terrificante, tra le più gravi degli ultimi 50 anni. Mediamente l'acqua c'è ogni 5-7 giorni, ma in alcune zone si superano anche i 20. Beh, pare notevole. Racconta un gestore di un bed and breakfast che protestava già a maggio, il titolare Giuseppe Cinquemani di questo bed and breakfast di Porto Empedocle. Oggi 40 turisti non hanno potuto fare la doccia. Un blog agrigentino ha pubblicato un vademecum per i turisti, pensate un po', di questo tipo. Prima regola, acquista bottiglie d'acqua, tieni la minerale in camera da utilizzare per lavare i denti o sciacquare piccoli oggetti. Se sei in una casa in affitto fai scorta per cucinare. Capitolo abbigliamento, porta con te più vestiti del solito, magari non è possibile fare il bucato. Pulizia personale, le salviette non sostituiscono un'igiene accurata, però possono essere utili per togliere lo sporco di dosso, per esempio dopo un trekking. Se è vacanza questa. Che estate sarà? A Firenze, come in altri luoghi, per esempio in Puglia, sta sorgendo il problema. Si continua a dibattere della questione bed and breakfast, Airbnb, invasione della città e via dicendo. Centri storici sotto assedio, addirittura la testatina che mette a pagina 10 La Nazione, il quotidiano nazionale, dove riporta, l'abbiamo ospitata la settimana scorsa, di nuovo le parole della sindaca di Firenze, Funaro, la neo sindaca di Firenze, che dice: ripristinerò il blocco dei nuovi affitti delle persone che possono mettere in affitto nuovi appartamenti nell'area UNESCO, cioè chi già ha l'autorizzazione lo può fare, chi arriva dopo basta, si limita il numero. Sono 12.246, scrive Stefano Brogioni, gli host che nel solo territorio comunale di Firenze affittano interi appartamenti o alcune stanze. I dati indicano che solo su Airbnb ci sono 59.000 appartamenti in Toscana, 56.000 in Sicilia, 44.000 in Lombardia, 41.500 in Puglia, dove sta sorgendo, come leggiamo anche dalle cronache del Corriere del, pardon, delle pagine locali del Corriere della Sera, anche là sta sorgendo qualche fronte di preoccupazione e di riflessione in merito a quello che sta succedendo. Oggi c'era un titolo su Monopoli, dove addirittura, se non vado errato, c'è una casa in affitto breve ogni 25 abitanti. Praticamente questo è il dato, che mi par notevole in tutta sincerità. E poi l'estate con l'orso invece in Trentino, per spostarci siamo partiti dal sud, andiamo al centro Italia, andiamo al nord. La pagina più completa è quella di Giampaolo Visetti a pagina 18 del quotidiano La Repubblica. Ne abbiamo parlato lungamente, anche qua c'è il famoso vademecum, del quale io capisco tutto, però parlargli con calma, a parte che con l'orso un po', non lo so, cioè tutto un po', capisco che sono regole di buonsenso ed è giusto tenerle presenti e pensare di rispettarle. È vero anche quando te lo trovi di fronte, non so come è possibile, come sia possibile gestirlo, no? Bisogna mantenere una calma invidiabile. C'è questa proposta per rendere disponibile per tutti lo spray, che dovrebbe aiutare a tenerli lontani. Ne abbiamo parlato con Fugatti 2 settimane fa, se non vado errato, il presidente della provincia autonoma, ed è uno spray che al momento è considerato un'arma sostanzialmente, mentre invece serve solo per gli orsi. E poi sotto accusa la scarsa diffusione di cassonetti per i rifiuti anti-orso e di cartelli che avvisano della presenza degli animali nei luoghi dove la concentrazione è maggiore. Poi la mancata attivazione di un'app per cellulari capace di indicare i luoghi dove si trovano femmine e cuccioli. Il traffico? No.
Per una grondaia, per una finestra, per una tapparella, per l'antibagno, per 20 centimetri del box, per 30 centimetri di veranda.
24 mattino.
Romania hanno appena deciso di ammazzare 450 orsi e vi lamentate in Italia per l'abbattimento possibile di un orso. State messi bene.
450 addirittura, adesso andrò a verificare, prendo la sua voce, cara ascoltatrice, per il momento come buona non sono un esperto di orsi, quindi diciamo nel dettaglio non lo so. Va bene, usciamo dalla questione orsi e andiamo invece a parlare di lavoro, e lo faremo su tre fronti: lavoro che non si trova, ossia lavoratori che non si trovano, lavoratori sfruttati, sottopagati e schiavizzati, e infine il lavoro e la giustizia, con la Corte Costituzionale che interviene sul Jobs Act, demolendone altri due pezzi. Allora, la prima è una cronaca locale che secondo me dà un po' la testimonianza della grande difficoltà che stanno facendo le aziende, vuoi anche per il costo della vita, per gli stipendi, tutto quello che vi pare, a trovare dipendenti. In questo caso però è un'azienda pubblica, è l'ATM, che è l'azienda che si occupa del trasporto pubblico milanese, una società, un'azienda tutto sommato in buona salute dal punto di vista economico. E le pagine milanesi di Repubblica raccontano, il titolo è questo: al consolato del Perù dove ATM cerca nuovi conducenti. Allora, è un anno o forse di più che ATM sta cercando 600 lavoratori, di cui 300 sono conducenti, e prima ha iniziato a fare il giro dei centri commerciali, cioè presentandosi nei centri commerciali dicendo cerchiamo lavoratori, vi paghiamo noi l'ottenimento della patente, vi diamo un bonus sull'affitto di 3.000 euro se non vado errato per i primi mesi di affitto, perché sappiamo che Milano, il nord, quest'area è complicata. E poi si arriva al consolato del Perù. Ben prima dell'orario indicato dell'annuncio, l'auditorium del consolato generale del Perù è già al completo, tanto che per permettere a tutti di ascoltare si avvia una diretta social. L'appuntamento a cui hanno risposto circa in 120, racconta Sara Bernacchia, è la presentazione della proposta di lavoro di ATM, che illustra in particolare i due profili più richiesti: autista e tecnico manutentore. Da un anno e mezzo è partito un job tour con tappe nei centri commerciali per spiegare offerte e opportunità, e l'obiettivo dell'evento al consolato del Perù è proprio questo. E poi c'è il racconto delle singole persone. Rosa, in Italia da 6 anni, mi piacerebbe lavorare in ATM, ho cercato più volte informazioni online ma non riesco a trovare risposte, ho la patente peruviana, vorrei prendere quella italiana ma tra il lavoro, il costo e la difficoltà dell'esame non ci sono ancora riuscita. Vedremo se l'operazione Perù andrà in porto per l'azienda del trasporto milanese, però è la rappresentazione di un pezzo d'Italia che abbiamo più volte raccontato, e del problema che riscontrano molte aziende, ovviamente molte private e una parte anche pubbliche, chiaramente. E poi i lavoratori schiavizzati e sfruttati invece, come quelli che sono stati scoperti ad Alba in una delle tante inchieste sul caporalato che in questo periodo hanno ripreso vigore dopo la terribile morte di Ratnam Singh, che abbiamo raccontato ampiamente, che è diventata una sorta di simbolo della ripartenza della lotta al caporalato. Ad Alba, dove c'è stata un'operazione nei giorni scorsi, ieri racconta Michaela Cappellini in questo pezzo sul Sole 24 Ore, pagina 19, c'è stata una riunione di tutti, erano tutti in piazza, uno striscione che i lavoratori hanno portato in piazza ieri ad Alba, che con un verso di Contessa, no? Nessuno più al mondo deve essere sfruttato. C'era il vescovo, c'era il sindaco. Nel Cuneese la settimana scorsa sono scattati i primi arresti per lo sfruttamento dei migranti irregolari nei vigneti, picchiati a colpi di spranghe dai caporali che, come hanno documentato i video di denuncia forniti ai sindacati. Una cosa vergognosa, ha detto al palco della manifestazione della segretaria generale della FLAI CGIL di Cuneo, Loredana Sasia, i lavoratori in condizioni di schiavitù, invisibili. E io, qua, vabbè, io non sopporto questa storia di invisibili, mi perdonerà la segretaria generale della FLAI CGIL, perché non sono per nulla invisibili, sono nei campi, sono là, li vediamo e sappiamo che cosa succede. Non sono invisibili questi, sono visibilissimi e tutti sanno dove sono. Perché è un po' che capisco benissimo l'afflato retorico, però quella cosa si vede, si sa, si conosce. Addirittura nell'Agro Pontino, là dove Satnam Singh è morto, raccontano vari giornali, Il Messaggero, prendiamo da Avvenire, fornivano droga, in particolare oppio, ai braccianti per alleviare la fatica di turni massacranti e sfruttare ulteriormente la loro manodopera. Anche questo si è scoperto. C'è anche questo, un'indagine della procura di Velletri che ha portato all'arresto di 5 persone, 3 in carcere, 2 ai domiciliari, accusate di far parte di un gruppo criminale in cui erano attive persone di nazionalità indiana, accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E ieri un'altra operazione a Palermo. 4 aziende agricole, 14 lavoratori irregolari su 16 controllati, tra loro 4 minori migranti, là a spaccarsi la schiena per raccogliere i prodotti agricoli. E poi, per chiudere il capitolo lavoro, almeno in questa parte della trasmissione, il pezzo di Giampiero Falaschi a pagina 7 del Sole 24 Ore, che racconta come la Corte Costituzionale sia intervenuta con 2 sentenze a colpire ancora una volta duramente il Jobs Act. Vedremo poi che ne sarà a questo punto, mi viene da dire, del referendum della CGIL, perché ormai la demolizione mi pare quasi completa. La Corte Costituzionale prosegue nel suo lavoro di demolizione, appunto, del Jobs Act, con 2 sentenze depositate il 16 luglio che cancellano pezzi importanti della riforma del 2015. Guardate, senza poi troverete tutti i dettagli, se volete, tecnico-giuridici, però ottimamente Giampiero Falaschi, che è un giuslavorista, come sapete, la mette giù con 2 esempi che rendono tutto, mi pare, più chiaro. Primo, nella prima sentenza, che reintroduce la sanzione della reintegrazione sul posto di lavoro invece dell'indennizzo in un caso specifico. Allora, facciamo un esempio concreto. Un'azienda dichiara la soppressione di un posto di lavoro e come conseguenza di questa scelta licenzia il dipendente. Se in giudizio viene provata la falsità di quanto dichiarato dall'azienda perché la posizione non è stata realmente soppressa, il dipendente, secondo la nuova disciplina conseguente alla sentenza della Corte, ha diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, quindi non un semplice risarcimento come diceva prima la legge. Altra sentenza: diritto del dipendente a essere reintegrato nei casi in cui il comportamento per cui è stato licenziato è realmente avvenuto, ma è punito dal contratto collettivo con una sanzione diversa. Cioè, mettiamo così, il dipendente si assenta al lavoro per malattia, non viene trovato in casa alle visite di controllo, il datore lo licenzia, ma il contratto collettivo prevede per questa condotta in maniera puntuale solo la sospensione per un giorno. In un caso del genere, applicando la versione originale del Jobs Act, sarebbe spettato il semplice diritto al risarcimento del danno. Con la sentenza della Corte Costituzionale arriva la reintegrazione. Si commenta Falasca. Un doppio intervento, quello della Corte, che solleva diversi interrogativi. Se negli anni passati alcune decisioni avevano fatto leva su parametri costituzionali dotati di un certo livello di oggettività, le sentenze 128 e 129 si fondano su criteri meno certi e indiscutibili. Un'entrata a gamba tesa nelle scelte del legislatore che solleva più di qualche dubbio, ma che deve essere colta come spunto per rimettere mano a una disciplina che, tra interventi della giurisprudenza e modifiche legislative, è sempre più una giungla di regole diverse tra loro. Traffico.
24 mattino.
A proposito, scusate rapidamente l'ascoltatore che torna a scrivere sul tema di Brugnaro, perché prima ci siamo occupati delle intercettazioni. Guardi, io non metto in dubbio che le intercettazioni servano in maniera limitata per quello che serve, evidentemente, a provare un eventuale reato. Io metto in dubbio il fatto che queste intercettazioni debbano e possano essere pubblicate quando l'indagato, l'arrestato non hanno avuto ancora nemmeno la possibilità di, aperte virgolette, difendersi. Cioè, quindi gli arriva in mano la cosa, non abbiamo nemmeno un avvocato difensore dell'assessore arrestato o del sindaco Brugnaro che si è espresso sui social, ma se l'avessero arrestato non avremmo nemmeno un avvocato difensore, una voce della difesa, e quindi per i prossimi 4-5 giorni avremo solamente la voce dell'accusa e delle intercettazioni che possono essere fraintendibili per tanti motivi e che sono là pubblicate, piazzate, spanciate sui giornali. Io sono perplesso di fronte a questa cosa. Magari sbaglierò, magari avrete ragione voi e tutte le conversazioni di tutti devono essere pubbliche. Le grandi questioni aperte sono, dal punto di vista politico, ovviamente, la vicenda della convention repubblicana. Gli aggiornamenti sono quelli della notte, naturalmente. Nikki Haley che dice: sostengo convintamente Trump, abbastanza normale. L'arresto di una persona le notizie su un piano iraniano per assassinare Trump. E poi quelle economiche che ci racconta il Sole 24 Ore. A Trump arriverà un assegno di 45 milioni al mese da Elon Musk, il quale ha promesso di staccare, assegni appunto per questa nuova organizzazione pro Trump, America PAC, assieme ad altri finanzieri a lui vicini. Joe Lonsdale di Palantir e i gemelli delle criptovalute Cameron e Tyler Winklevoss. Un altro venture capitalist di Silicon Valley, Peter Thiel, è da sempre sponsor del neo candidato alla vicepresidenza Vance, che ha lavorato per lui. Ne scrive appunto Marco Valsani, inviato a Milwaukee. Suo anche il racconto dei 1000 voti del popolo di Trump, bello, interessante, mentre Luca Veronese si sofferma proprio sulla figura di Vance, della quale abbiamo parlato ieri ampiamente, ma non su quel che pensa e come la vede dal punto di vista economico, o meglio solo parzialmente economico, e sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo. Campione del MAGA, il Make America Great Again, ha abbracciato una visione di politica estera isolazionista ed è stato tra le voci repubblicane più forti nell'opporsi agli aiuti all'Ucraina. La Cina, ha detto, è la maggiore minaccia per gli Stati Uniti, ma noi ci facciamo distrarre da altro. È stata una delle prime uscite da candidato vicepresidente. E poi vorrebbe misure durissime per fermare i flussi migratori ed è a favore dell'introduzione di dazi su larga scala per proteggere le industrie americane dalla concorrenza globale. Così, dunque, una politica isolazionista. No, in ore nelle quali tra l'altro si sta svolgendo il G8 del commercio, sul quale pende un po' questa preoccupazione, ed è una situazione che mette evidentemente in gioco l'Europa, che in queste ore sta scegliendo i suoi nuovi vertici. Ricordiamo gli appuntamenti di oggi: alle 9 Ursula von der Leyen interverrà al Parlamento europeo per enunciare il suo programma, alle 13 ci sarà il voto e vedremo cosa riserverà questo voto. Di certo, stando al pezzo di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, pagina 3, Giorgia Meloni si attende dei segnali forti. Se, dice, se Ursula von der Leyen vuole il nostro voto, in questo discorso devono esserci dei segnali. Giorgia Meloni non scopre ancora le sue carte, vuole trattare fino all'ultimo minuto utile, alzare il prezzo e ottenere il massimo per l'interesse dell'Italia, prima di concedere a von der Leyen i 24 voti di Fratelli d'Italia. Per la Premier conta quello che c'è nel programma, contano i progetti che la Presidente uscente, candidata al bis, intende realizzare nei prossimi 5 anni alla guida della Commissione europea. Se von der Leyen non scandirà, ed è un'indiscrezione questa, non sono parole di Meloni, ma forse sono parole di Meloni, perché sempre poi questi retroscena passano sempre per... Vabbè, insomma, comunque, se von der Leyen non scandirà pubblicamente le minime aperture che ha fatto in privato, sarà difficile che possa ottenere i nostri voti. I meloniani scartano la via dell'astensione, della quale si è discusso molto nei giorni scorsi, e lasciano le due strade aperte, promozione o bocciatura, perché dovremo spiegare pubblicamente la nostra scelta e lo faremo solo dopo che la candidata alla presidenza avrà parlato. Del resto, che l'astensione non sia una strada particolarmente praticabile è convinto anche Stefano Folli nel suo punto di oggi sul quotidiano La Repubblica. Se si ferma, se si limita a un'astensione secondo i consigli di una parte dei suoi, Meloni cosa ottiene? Niente. Non recupera il credito presso i suoi antichi soci, cioè diciamo il mondo più sovranista, quei soci di cui lei stessa si è disfatta quando ha preso le difese dell'Ucraina contro le pressioni dei filorussi. L'atlantismo coerente professato ad alta voce, che ha sorpreso tanti e ha guadagnato a Giorgia Meloni la stima dell'amministrazione di Washington, è una scelta che richiede ad essere confermata con il voto della Commissione. E anche questo è un prezzo pagato se si considera quanto fosse diffuso anche tra Fratelli d'Italia un certo spirito anti-americano e anti-atlantico. In concreto, il voto favorevole a Ursula è l'unica strada logica di fronte alla Premier. Sarebbe il primo approdo, non l'ultimo, dell'evoluzione conservatrice del partito e la sola opzione che consentirebbe a lei di avere un margine di manovra in Europa. In una frase di crescenti tensioni internazionali, l'Unione sa che non è tempo di ulteriori divisioni interne. Anche questo mi sembra un fronte interessante. Oh, a proposito d'Europa, sappiate che a pagina 29 del Sole 24 Ore, perché parliamo sempre dell'Europa quando fa le cose brutte, mi viene da dire, no? E mai di quando fa delle cose che forse possono creare qualche problema alle aziende, ma sicuramente per i consumatori sono buone. La riparazione dei prodotti diventa un diritto europeo. Lo racconta Marina Castellaneta, pagina 29 del Sole 24 Ore, ancora lunga, tocca aspettare il 2027, ma con la questione della tutela dell'ambiente e dei consumatori, in particolare nel settore dell'elettronica, con riparazioni accessibili e più convenienti, con l'abbandono di un sistema basato sulla pratica usa e getta, tutto questo è stato messo al centro di una nuova direttiva nella quale ci sono delle norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. La riparazione deve essere fornita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, va eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento della consegna e nei casi in cui la riparazione sia impossibile il produttore dovrà fornire un bene ricondizionato, tenendo conto che soprattutto il settore dell'elettronica essere coinvolto. La direttiva dispone che chi è fuori dall'Europa spetterà al suo rappresentante autorizzato nell'Unione compiere la riparazione o all'importatore o al distributore. Mi pare interessante, poi dovrà essere messa in atto e vedremo ovviamente come sarà messa in atto questa direttiva dai singoli stati. Il GR, ci risentiamo subito dopo.